Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
25esima puntata.
Tramonto. Vortici di uccelli verdi e arancioni si sparpagliavano alti nel cielo, in circoli sempre più ampi, simili ai cerchi nell'acqua. Due maialini trotterellarono nella polvere e sparirono. Una donna sfilò a passo lesto, bilanciandosi sul capo con la grazia di una rebecca, una bottiglietta leggera. Poi, con il Salon Ofelia finalmente alle loro spalle, la polvere si posò e il sentiero si fece dritto, conducendoli attraverso lo scroscio dell'acqua, oltre il luogo di balneazione dove qualche bagnante incauto si attardava verso la foresta. Dritti davanti a loro, a nord-est, si innalzavano i vulcani e oltre i vulcani, cupe nuvole torreggianti davano la scalata al cielo. Il temporale, che aveva già mandato avanti le sue staffette, doveva aver eseguito una manovra d'accerchiamento. Ma l'assalto vero e proprio era di là da venire. Intanto il vento si era posato e tutto era tornato più chiaro, anche se il sole era tramontato alle loro spalle, poco più a sinistra, a sud-ovest, dove una vampa rossa si apriva come un ventaglio nel cielo. Al todos contentos io también, del console non c'era traccia. E adesso, nel tiepido crepuscolo, Yvon camminava davanti a Hugh, accelerando il passo di proposito per evitare di parlare. Ciò non di meno, la voce di Hugh, come in precedenza, quello stesso giorno, la voce del console, non le dava pace. «Sai benissimo che non ho la minima intenzione di andarmene e lasciarlo qui», disse lei. «Cristo santo! Tutto questo non sarebbe mai successo se io non ci fossi stato! Probabilmente sarebbe successo qualcos'altro!» L'intrico della vegetazione si chiuse sopra di loro e i vulcani sparirono. Eppure non era ancora buio. Dal torrente che correva parallelo saliva un bagliore. Su entrambe le sponde crescevano grandi fiori gialli simili a crisantemi, splendenti come stelle nel buio. Spuntavano bougainville selvatiche di un rosso mattone nella luce fioca e di tanto in tanto un cespuglio di campanule bianche, le lingue penzolanti. Qui e là si vedeva un cartello inchiodato a un albero con una piccola freccia sbiadita e le parole a malapena visibili: alla cascada. Più avanti, gli aratri fuori uso e il telaio arrugginito e contorto di alcune automobili americane fungevano da ponte sul torrente che loro continuavano a tenere sulla sinistra. Il suono delle cascate alle spalle ora si mescolava a quello della cascata più avanti. L'aria era satura d'acqua e vapore. Non fosse stato per il fracasso, sarebbe stato quasi possibile sentire la natura crescere mentre il torrente correva impetuoso tra il fogliame pesante e fradicio che spuntava dappertutto dal terreno alluvionale. Tutto a un tratto, in alto, rividero il cielo. Le nuvole, non più rosse, erano diventate di un colore particolare, un celestino sfavillante, ammassi in una intensità insostenibile, come se a illuminarle fosse la luna e non il sole. In mezzo ruggiva ancora il profondo, insondabile cobalto del pomeriggio. Lassù veleggiavano degli uccelli volteggiando sempre più alti, l'infernale uccello di Prometeo. Erano avvoltoi, a terra bisticciavano come zabette l'uno con l'altro, sporcandosi a vicenda di sangue e fango, ma erano comunque in grado di librarsi così sopra i temporali ad altezze raggiunte solo dai condor sopra la vetta delle Ande. Verso sud-ovest, ecco la luna che si preparava a seguire il sole sotto il filo dell'orizzonte. Alla loro sinistra, tra gli alberi oltre il torrente, si intravedevano le colline basse, come quella ai piedi di Caia Nicaragua. Erano purpuree e tristi. Lì sotto, così vicino che a Ivan parve di sentire un vago fruscio, il bestiame ciondolava sul pendio, in mezzo agli stocchi dorati e a misteriose tende a righe. Davanti a loro il Popocatépetl e l'Ixasihuatl continuavano a dominare il paesaggio a nord-est. Forse ora il più bello dei due era la dama addormentata con la neve rosso sangue sul profilo aguzzo della cima che sbiadiva davanti ai loro occhi, tagliata di netto dall'ombra delle rocce sempre più cupa, come se fosse sospesa a mezz'aria, fluttuante in mezzo alle nuvole nere che si coagulavano intorno e salivano inesorabili. Avevano raggiunto il margine della radura, dove il sentiero si biforcava. Yvonne esitò, indicando il sentiero a sinistra che proseguiva diritto. Un'altra freccia sbiadita su un albero ripeteva alla cascata. Ma una freccia gemella su un altro albero puntava al sentiero che si allontanava dal torrente sulla destra, a Parian. Yvonne non si era persa, ma le due possibilità, i due sentieri, si aprivano davanti ai suoi occhi come le braccia. Sì, quell'assurda immagine la turbò, di un uomo crocefisso. Se avessero scelto il sentiero a destra, sarebbero arrivati a Parian molto prima, ma anche il sentiero principale li avrebbe portati lì e soprattutto sarebbero passati davanti ad almeno un altro paio di cantinas. Presero il sentiero principale, le tende a righe e il campo di Gran Turco sparirono, riemerse una vegetazione fitta con il suo umido odore terragno di leguminose che li avvolgeva insieme alla notte. Man mano che si avvicinavano, il frastuono delle cascate assomigliava sempre più agli assordanti cinguettii lanciati al risveglio da 5.000 doliconici in una savana dell'Ohio. Era verso quel suono che il torrente correva in un impeto alimentato dall'alto, dove, per l'argine sinistro, mutato di colpo in un muro di vegetazione, l'acqua fluiva tra i cespugli dei convolvoli che spuntavano a un livello superiore rispetto a quello degli alberi più alti. Era come se anche il tuo spirito fosse sospinto dalla corrente, veloce, insieme agli alberi sradicati e ai cespugli spezzati che si abbandonavano al salto finale. Arrivarono a una piccola cantina chiamata El Petate. Si trovava a breve distanza dal fragore delle cascate, con le finestre illuminate e accoglienti sullo sfondo del crepuscolo, e al momento ospitava, notò Yvonne con il cuore che le balzava in gola e poi veniva meno e poi balzava di nuovo in gola e veniva meno di nuovo, solo il barista e due messicani, pastori o contadini, persi in chiacchiere, appoggiati al bancone. Le loro bocche si aprivano e chiudevano senza un suono, le mani brune compite tracciavano motivi a vuoto. E il petate, che da dove si trovava lei sembrava una specie di francobollo arzigogolato, tappezzato all'esterno dai soliti cartelloni pubblicitari per la birra Montezuma, i sigari criollo, il caffè aspirina, l'olio mentolato, era più o meno tutto ciò che restava, avevano raccontato una volta a lei e al console, del fiorente villaggio di Anoctitlan, ormai raso al suolo, che un tempo si estendeva verso ovest sull'altro lato del torrente. Lei attese fuori nel frastuono assordante. Da quando aveva lasciato il salone Ofelia, Yvonne era stata pervasa dal più totale distacco. Ma adesso, mentre Hugh entrava nella cantina, stava chiedendo qualcosa ai due messicani, descrivendo la barba di Jeffrey al barista, che con due dita mimava scherzosamente una barba, Yvonne si accorse che stava ridendo da sola, in modo innaturale. Eppure aveva anche la sensazione folle che qualcosa dentro di lei, rimasto a covare sotto le ceneri, stesse prendendo fuoco, come se tutta la sua persona, da un momento all'altro, fosse sul punto di esplodere. Fece un passo indietro di scatto. Era inciampata su una struttura di legno vicina al petate che sembrava quasi averla urtata di proposito. Alla luce della finestra si accorse che era una gabbia di legno e che dentro c'era appollaiato un grosso uccello. Era un aquilotto che lei aveva spaventato e che ora rabbrividiva nella sua prigione buia e umida. La gabbia era stata sistemata a metà strada tra la cantina e una pianta bassa e folta, formata in realtà da due piante intrecciate, una mate e un sabino. Il vento le spruzzò del pulviscolo in faccia, le cascate risuonavano. Le radici intrecciate delle due piante amanti strisciavano sopra il terreno fino al torrente, cercandolo in modo voluttuoso, pur non avendone davvero bisogno. Le radici avrebbero anche potuto rimanere dove stavano, perché tutto intorno la natura, quanto a fruttificazione esuberante, superava se stessa. Dagli alberi alti più in là arrivavano degli schiocchi, degli strappi ribelli e un suono strisciante come di cordame. Tutto intorno a lei i rami, simili ai boma di una nave, ondeggiavano oscuri e rigidi con le enormi foglie dischiuse. Quegli alberi davano l'impressione di ordire un oscuro complotto, come navi in porto prima della tempesta. Poi all'improvviso, su in montagna, tra i rami, balenò un lampo e la luce nella cantina si spense, poi si riaccese e poi si spense di nuovo. Nessun tuono seguì. La tempesta era ancora lontana. Yvonne trepidava. Le luci si riaccesero e Hugh, da bravo maschio medio, Dio santo! Ma forse era tutta colpa di Yvonne, che si era rifiutata di entrare, si stava bevendo un bicchiere al volo con i messicani. L'aquilotto era immobile, una buia sagoma bellicosa dalle enormi ali, un microcosmo di feroci tormenti e sogni, di memorie, di volteggi altissimi sopra il Popocatepetl, chilometro su chilometro, per poi planare in mezzo alla natura selvaggia e posarsi con fare guardingo tra i fantasmi degli alberi montani devastati. Con mani frenetiche e tremanti, Yvonne cominciò ad aprire la gabbia. L'uccello saltò fuori con un battere d'ali e si posò ai suoi piedi esitante, e poi volò sul tetto della cantina, poi di colpo si dileguò in volo nella sera, non verso l'albero più vicino come avresti potuto pensare, ma più su. Yvonne aveva ragione, l'aquilotto sapeva di essere libero per salire alto nel cielo con un improvviso spiegarsi di ali nel profondo, cupo, purissimo cielo blu, dove proprio in quel momento apparve una stella. Yvonne non provò il minimo rimorso, provò solo un senso di sollievo e di intimo trionfo. Nessuno avrebbe scoperto che era stata lei. Ma poi, gradatamente, la prese una sensazione di enorme tristezza e di perdita. La luce di una lampada illuminò le radici degli alberi. I messicani erano spuntati sull'uscio in compagnia di Hugh. Accennarono al temporale e indicarono il sentiero mentre all'interno della cantina il barista recuperava da bere sotto il bancone. «Niente!» gridò Hugh sopra il frastuono. «Lì nemmeno l'ombra! Ma potremmo provare in quell'altro posto, lungo la strada!» Dopo il petate, il sentiero sterzava a destra superando un canile davanti al quale era incatenato un formichiere che sniffava la terra nera. Hugh prese Yvonne a braccetto. «Lo vedi il formichiere? Te lo ricordi l'armadillo?» «Non ho dimenticato niente!» Yvonne pronunciò questa frase mentre si mettevano al passo, senza nemmeno capire bene cosa volesse dire. Le creature selvagge si tuffavano davanti a loro nel sottobosco, ma lei cercava ovunque e invano la sua aquila, con la mezza speranza di rivederla ancora. Gradualmente la vegetazione si faceva più rada e intorno a loro era pieno di piante marce da cui saliva un tanfo putrido. La barranca non doveva essere molto lontana. Poi, stranamente, l'aria divenne più calda e dolciastra e il sentiero più ripido. Inerpicandosi sempre più su, adesso stavano avvicinandosi a una piccola radura in cima alla collina. Yvonne riusciva a intravedere uno spicchio di cielo, ma faticava a orientarsi. Il cielo messicano era diventato strano e quella sera le stelle le mandavano un messaggio. «Che ci facciamo qui?» sembravano dire, «nel posto sbagliato, nella forma sbagliata, così distanti, così lontane, così distanti da casa. Da quale casa? Era mai successo che lei, Yvonne, non fosse tornata a casa? Eppure bastava la semplice presenza delle stelle a consolarla. E mentre continuava a camminare, sentì che l'umore tornava distaccato. Adesso Yvonne e Hugh erano abbastanza alti da scorgere tra gli alberi le stelle basse all'orizzonte, verso ovest. Lo scorpione che tramontava, il sagittario, il capricorno, ecco dove erano, dopotutto sempre al loro posto, le configurazioni tutto ad un tratto puntuali, riconoscibili con la loro pura geometria scintillante, perfetta. E stanotte, così come 5.000 anni prima, sarebbero sorte e tramontate il capricorno, l'acquario, con la solitaria fumalaut più sotto, i pesci e l'ariete, il toro, con l'aldebaran e le pleiadi. Quando lo scorpione tramonta a sud-ovest, le pleiadi sorgono a nord-est. Quando il capricorno tramonta a ovest, Orione sorge a est. E Cetus, la balena, con Mira. Quella notte, da lì all'eternità, gli esseri umani avrebbero ripetuto quelle frasi, oppure avrebbero chiuso la porta per non guardare le stelle, per rivolgere loro le spalle nel dolore del lutto, o rimirarle con amore, dicendo «Quella lassù è la nostra stella, mia e tua». Per orientarsi con le stelle sopra le nuvole o smarrirsi in mezzo all'oceano o in piedi sopra il castello di prua spruzzati dalle onde per osservarle declinare all'improvviso. Per avere o non avere fede in loro. Per puntare su di loro in un migliaio di osservatori, deboli telescopi nelle cui lenti nuotavano misteriosi sciami di stelle e nuvole di nere stelle morte, catastrofi di soli che esplodevano, o la gigantesca Antares che correva verso la propria fine, una brace fumante, pur sempre 500 volte più grande del sole terrestre. E la Terra stessa, che continuava a girare intorno al proprio asse, intorno al Sole, il Sole che girava intorno alla ruota luminosa di questa galassia, le innumerevoli, infinite ruote gemmate di innumerevoli, infinite galassie, che giravano maestosamente nell'infinito, nell'eternità, attraverso le quali la vita intera proseguiva. Molto tempo dopo la morte di Yvonne, gli uomini avrebbero ancora consultato il cielo notturno e ci avrebbero letto questo. E mentre la Terra girava per quelle stagioni distanti e gli esseri umani contemplavano le costellazioni che continuavano a sorgere, a culminare, a tramontare, a risorgere, Ariete, il toro, i gemelli, il cancro, il leone, la vergine, la bilancia e lo scorpione, il capricorno, mezza capra e mezzo pesce, e l'acquario, con il suo portatore d'acqua, i pesci, e ancora una volta trionfante l'Ariete, non si sarebbero di nuovo posti l'eterna, disperata domanda: a che scopo? Quale forza spinge il sublime ingranaggio celeste? Lo scorpione che tramonta e che sorge, pensò Yvonne, invisibile dietro i vulcani. Le stelle che avrebbero raggiunto il culmine a mezzanotte quando l'acquario tramontava e qualcuno avrebbe guardato con una sensazione di caducità, eppure sentendo per un istante il loro splendore adamantino che luccicava sull'anima, toccando tutto ciò che esisteva di dolce e di nobile e di coraggioso e di orgoglioso nella memoria, mentre in alto apparivano volteggiando piano come uno stormo d'uccelli verso oriente le benefiche Pleiadi. Le montagne che erano sparite alla vista adesso sergevano di nuovo davanti a loro. Mentre Hugh e Yvonne camminavano per la foresta sempre meno fitta, eppure Yvonne continuava a restare indietro. La luna era sparita, Una calda folata di vento li colpì in viso e a nord-est, bianco e zigzagante, balenò un lampo. Il tuono fu di poche parole, una valanga in bilico. Il sentiero sempre più ripido piegava ancora a destra e cominciava a serpeggiare tra le sentinelle sparse degli alberi, alti e soli, e tra gli enormi cactus, dalle braccia contorte, dalle innumerevoli spine che in curva oscuravano la vista su ogni lato. Il buio divenne così fitto che sembrò strano non trovare nel mondo più in là una notte ancora più nera. Ma lo spettacolo che si offrì ai loro occhi quando spuntarono sulla strada fu terrificante. Le nuvole nere ammassate si inerpicavano ancora per il cielo crepuscolare, alti sopra di loro, a un'altezza vertiginosa, a un'altezza spaventosamente vertiginosa, volteggiavano uccelli neri, incorporei, più simili a scheletri d'uccelli. Una bufera imperversava sulla cima dell'Ixaxihuatl, oscurandola, mentre il resto del vulcano era ammantato di nubi. Invece, l'intera massa scoscesa del Popocatépetl sembrava muoversi verso di loro, viaggiando insieme alle nuvole, incombendo sulla valle dove, messa in rilievo da quella strana luce malinconica, brillava una collinetta ribelle con ritagliato un piccolo cimitero. Il cimitero brulicava di persone, visibili solo alle fiammelle della loro candela, ma all'improvviso fu come se un eliografo di lampi stesse balbettando messaggi nel paesaggio sconvolto e loro distinsero, immobili, quelle figurine bianche e nere. Allora, mentre ascoltavano il tuono, li sentirono, gemiti e lamenti che portati dal vento aleggiavano fino a loro. Le figurine cantilenavano sopra la tomba dei loro cari, intenti a strimpellare la chitarra o a pregare. Un suono simile a campanellini, un tintinnio fantasmatico, arrivò alle loro orecchie. Il rombo gigantesco di un tuono lo sovrastò, per poi perdersi in lontananza nella vallata. La valanga si era decisa, eppure non aveva sopraffatto la fiammella delle candele. Tremolavano ancora, impassibili, mentre iniziavano a muoversi in fila indiana. Alcune figurine stavano scendendo lungo il fianco della collina. Yvonne percepì con gratitudine la strada battuta sotto i piedi. Apparvero le luci dell'hotel-restaurant El Popo. Sopra un garage, lì accanto, un'insegna luminosa squarciava le tenebre. Euskadi. Da qualche parte una radio stava mandando una musica indiavolata a un ritmo forsennato. Davanti al ristorante, le auto americane parcheggiate in fila accanto al vicolo cieco al confine con la macchia conferivano al luogo un che dell'aria ritirata, guardinga, che si trova in certi posti di frontiera di notte. E una specie di frontiera c'era davvero, non lontana da lì, dove il baratro, la barranca, con un ponte sulla destra alla periferia della vecchia capitale, segnava il confine dello Stato. In veranda, per un attimo, il console balenò, seduto a mangiare con calma per i fatti suoi. Ma l'aveva visto solo Yvonne. Si infilarono fra i tavoli rotondi ed entrarono nel bar spoglio e scialbo dove il console era seduto in un angolo accigliato insieme a tre messicani. Ma nessuno tranne Yvonne l'aveva notato. Il barista non aveva visto il console e nemmeno l'aiuto del responsabile, un giapponese insolitamente alto che fungeva anche da cuoco e aveva riconosciuto Yvonne. Eppure, nonostante tutti negassero di averlo visto, a quel punto Yvonne si era quasi decisa di andare fino al farolito. Il console sgusciava da ogni angolo e spuntava da ogni porta. Alcuni tavoli disposti sul pavimento di piastrelle davanti al bar erano liberi. Eppure anche lì il console, seduto in penombra, scattava in piedi al loro arrivo. E fuori, sul retro, accanto al patio, ecco il console che scostava la sua sedia e veniva loro incontro con un inchino per salutarli. In realtà, come spesso accade per qualche motivo in posti simili, la gente dentro El Popo non corrispondeva al numero di macchine all'esterno. Hugh stava guardandosi intorno, un po' per la musica, che sembrava arrivare da una radio all'interno di un'auto e che in quel luogo desolato suonava come una cosa mai vista né sentita, un'abissale forza meccanica fuori controllo in corsa verso la morte, che stava cadendo a pezzi, che sfrecciava verso un terribile guaio che si era, di colpo, zittita.